Continuiamo questa sera la lettura delle lettere, ne abbiamo viste 4, 15 giorni or sono, vediamo questa sera le ultime 3 del capitolo 3 che leggiamo, che adesso ascoltiamo per intero.
All'angelo della chiesa che è a Sardi scrivi, così parla colui che possiede i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, custodiscila e convertiti, perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito in bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa che è a Filadelfia scrivi, così parla il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre. Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, che dicono di essere giudei, ma mentiscono, perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Vengo presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, del mio Dio, insieme al mio nome nuovo. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa che è a Laodicea scrivi, così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti, e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e con l'ilio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convertiti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui. Cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Presento anzitutto un altro libercolo che può essere utile per approfondire l'Apocalisse. Questo libro, vedete, si intitola Apocalisse a cura di Claudio Doglio. Importante questa cura perché lo stesso Doglio ha scritto un commento all'Apocalisse. E questo libro, edito dall'edizione Messaggero di Padova, raccoglie in un unico volume la rivista, cioè i contributi comparsi sulla rivista Parole di Vita, che è una rivista biblica pensata per catechisti, operatori pastorali, e devo dire molto bella, perché ha presentato per anni i libri biblici, adesso sta presentando, non so, per esempio i sentimenti, altre cose. E questo volume è stato curato da Don Claudio, che è un prete di Savona, grande esperto di Apocalisse, Indubbiamente riesce a mettere in un libro che insomma non è enorme il commento non a tutto il libro, ma certamente a tanti passi con chiavi di lettura molto interessanti, per cui è utile, anche perché voi su, non so, un passo avete 2-3 paginette di commento che sono sufficienti per entrare un po' in maniera critica, in maniera consapevole, senza avere poi tutta la discussione critica tipica dei grandi commenti. Quindi è certamente un buon volume che aiuta a entrare nel testo. Gli autori sono vari, nel senso che solitamente si chiede a vari personaggi di commentare una cosa o l'altra, e quindi alla fine sono vari autori, alcuni molto esperti come Biguzzi, come Vanni e così via, altri certamente magari meno conosciuti, però sempre persone che sono addentro il mondo biblico. Finita la parte pubblicitaria, entriamo nel capitolo terzo. Allora, abbiamo visto le prime 4 lettere, appunto quella alla chiesa di Efeso, poi a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, e questa sera vediamo le ultime 3, ovvero sia Sardi, Filadelfia e Laodicea. Lo schema abbiamo già visto, i 6 momenti in cui viene diciamo organizzata una lettera, e questo schema ritorna anche qui nelle ultime 3 lettere. Sicuramente la più famosa e anche forse la più articolata è la lettera alla chiesa di Laodicea. Ma partiamo appunto dalla lettera alla chiesa di Sardi. Anzitutto Sardi era situata a circa 50 km a sud di Tiatira, e la lettera precedente, al capitolo 2, la lettera ai cristiani di Tiatira, ed era una famosa metropoli dell'antichità. Ora, anche se a quel tempo, nel primo secolo, la sua importanza era certamente diminuita rispetto all'antichità, però restava un importante centro commerciale. Come si presenta il risorto a questa comunità? Alla chiesa di Sardi, Cristo si presenta come colui che possiede la pienezza dello Spirito, come colui che è in relazione con la totalità dello Spirito divino, appunto i 7 spiriti. Quindi 7 ormai lo sappiamo, è la pienezza, è la perfezione, quindi chi ha la perfezione dello Spirito, chi ha la pienezza dello Spirito, e cioè come colui che agisce con una piena potenza salvifica. Ora, precedentemente il veggente aveva detto, 1.4, che i 7 spiriti erano come davanti al trono di Dio, i 7 spiriti erano davanti al trono di Dio, diceva letteralmente 1.4. Ora invece si dice che il risorto possiede gli spiriti. Vedete? L'Apocalisse usa immagini e le rielabora. Qualche volta un'immagine viene ripetuta tale quale, altre volte invece viene mutata, rielaborata, per cui bisogna un po' seguire evidentemente la differenza anche delle immagini. E costui, il risorto, è anche colui che guida le comunità cristiane. Perché? Perché non solo possiede i 7 spiriti, ma ha le 7 stelle. Le 7 stelle, abbiamo imparato, sono un riferimento alle 7 chiese. Che cosa viene rimproverato a questa chiesa? Alla chiesa di Sardi viene rimproverato di essere in una situazione contraddittoria. Perché? Perché la vitalità esterna, apparente, visibile, nasconde una morte spirituale interiore. Lo dice in modo molto esplicito. Versetto 1. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Vedete, ti si crede vivo, sembri vivo, in realtà sei morto. Quindi una condizione, potremmo dire, esistenziale al limite, dalla quale la Chiesa si riprenderà mediante una scossa energica che la conduca a salvare il salvabile, soprattutto a confrontarsi con la parola di Dio che essa ha ascoltato all'inizio della sua storia. Cioè questa comunità deve tornare a confrontarsi con la parola di Dio per ritrovare vita. Quindi la strada è quella, ritornare a quella parola che ha ascoltato all'inizio, che è il senso e l'origine della sua vita, da cui scaturisce la sua esistenza. Diversamente le incombe una minaccia, e la minaccia è una visita punitiva, e qui non è precisata nel dettaglio, però vedete l'immagine molto forte. Versetto 3: verrò come un ladro senza che tu sappia a che ora io verrò da te. Allora l'esortazione insiste sulla vigilanza, invitando questa comunità a risvegliarsi dal torpore, forse dal conformismo, forse dall'idolatria, che rischia di ucciderla e soprattutto che in fondo non gli permette di vivere quel deposito, cioè quella fede, quella tradizione apostolica che ha ricevuto. Quindi l'insistenza è forte, il messaggio è molto diretto, molto, molto efficace. Però, versetto 4, in questa comunità è presente un resto che non è ancora morto, perché non si è contaminato con l'idolatria. Appunto, versetto 4, a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Ora, l'immagine delle vesti, vestito è sempre la dignità e la persona, l'immagine delle vesti ricorda coloro che non si sono abbandonati all'idolatria e che si rivelano in fondo in profonda comunione con il Cristo risorto, e cioè essi custodiscono quel dono iniziale che va custodito, va tenuto, come dire, puro, appunto senza macchia, fino allo splendore della gloria. E in questo senso l'immagine della veste dice questo mantenere una purezza, la purezza di un'intenzione, di un comportamento, di un modo di vivere. E allo stesso modo la loro coerente adesione al Signore li conserva nel numero degli eletti e li farà riconoscere come tali nella manifestazione ultima del risorto, cioè nel momento in cui il risorto tornerà. Potremmo dire questo riferimento ad alcuni, a un resto, ricorda la logica dell'Antico Testamento. Il tema del resto è un tema che appare per esempio nel secondo Isaia, cioè nella seconda parte del libro di Isaia. E quando nasce questa idea del resto? Nasce durante l'esilio. E noi siamo abituati un po' a pensare all'esilio come un momento dove gli ebrei erano a Babilonia, dopo la distruzione del Tempio da parte di Nabucodonosor, 586, furono portati a Babilonia, appunto in esilio. E noi pensiamo a questo esilio come un momento triste, un momento in cui questa gente era disperata, aveva l'anelito di tornare nella terra promessa, perché spesso immaginiamo, o meglio ripensiamo al famoso Salmo 137 che dice: sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion, ai salici di quelle terre appendemmo le nostre cetre, e così via. In realtà niente di tutto ciò. A Babilonia la gente stava bene, benissimo, perché Nabucodonosor non ha portato tutti, non ha portato tutto il popolo, ha portato solo le persone capaci. E quindi quel luogo, che era davvero la capitale mondiale, era davvero il luogo più importante del mondo antico, in quel luogo così denso di attività culturali, ma non solo, anche civili e poi di lavoro e così via, commerciali, questa gente capace, istruita, intelligente, formata, ha trovato immediatamente fortuna. Ma è proprio qui il punto, che questa fortuna trovata a Babilonia, che questa vita nella capitale, nella New York di allora, potremmo dire, rischia di perdere l'elemento più importante, che è la fede. E allora ecco che ad un certo punto c'è un gruppo, un piccolo gruppo, che si definisce il resto, che si rende conto che Babilonia è il luogo dove ci si sta perdendo la propria identità di popolo eletto. E allora ecco che questa gente inizia a pensare, a comprendere che occorre ritrovare la propria fede, ma insieme occorre ritornare nella terra, una terra molto più brutta della bellissima Babilonia, fra il Tigre e l'Eufrate, quella che fin dall'elementare sappiamo era mezzaluna fertile. A Gerusalemme, dove ci sono solo sassi, nient'altro che sassi, piace solo al vostro parroco, praticamente. Perché? Perché lì chiaramente, insomma, non è che si possa coltivare e fare chissà che cosa. È molto più brullo, è molto più severo il paesaggio. Ma quella è la terra promessa da Dio. E allora questo gruppo, il resto, vive una forte tensione a tornare nella patria. Di fatto questo avverrà con Ciro nel 538, ma solo un piccolo gruppo ritornerà nella patria, gli altri resteranno là e resteranno e diventeranno babilonesi, perderanno la loro identità di popolo eletto, di popolo del Signore, di popolo di Israele. Ecco, questa immagine ritorna qui. In questa comunità alcuni, cioè un resto, poche persone, hanno conservato la fede. E quindi potremmo dire, come l'esilio eletto da alcuni profeti, come un'occasione paradossalmente salvifica, punitiva sicuramente salvifica, così anche qui questo momento di fatica è un momento in cui si chiariscono le cose, in cui emerge chi davvero è radicato nella fede e chi no. Allora, chi vincerà avrà una nuova personalità. Vedete, versetto 4, cammineranno con me in veste bianche. Ormai bianco, sappiamo, è il colore di Dio, quindi avranno una nuova personalità che ormai è divina, è toccata da Dio. E questa validità, per opera di Cristo, sussisterà davanti a Dio. Versetto 5, lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Quindi chi persevera, chi rimane fedele, chi non si lascia prendere da questa morte e di questa comunità, cioè allontanandosi, ecco che è riconosciuto addirittura di fronte al Padre nel momento in cui c'è il giudizio di Cristo. Ancora due note su questa comunità di sardi. La prima riguarda il tema del nome. Vedete che versetto 4 che dice: tuttavia in Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti, essi cammineranno con me in veste bianche perché ne sono degni. Il verso 4 sarebbe da tradurre letteralmente appunto: ma non pochi nomi in Sardi che non hanno macchiato le loro vesti. E poi si dice, versetto 5, cancellerò il suo nome. Allora, il nome, capite, è in fondo la persona, il nome indica la persona nella sua identità unica. Noi abbiamo un nome, un cognome, anche se abbiamo un omonimo, un cognonimo, però è diverso, perché il nome dice la nostra assolutezza, la nostra irripetibilità. Quindi il nome dice la persona nella sua essenza, e qui è una persona salvata, redenta da Dio. Quindi questa immagine, questo termine nome, dice proprio l'assolutezza di ogni persona che viene toccata, salvata dall'amore di Dio, dall'intervento del Padre, del Cristo risorto. La seconda immagine è quella del libro della vita. Questa immagine riprende un tema classico del giudaismo apocalittico, secondo cui esiste una specie di registro divino, un grande quaderno, nel quale sono segnati i nomi degli eletti. E questa immagine tornerà più volte nel libro, è appunto il nome scritto nel libro della vita. Quasi che ci sia in cielo un grande quaderno dove ci sono scritti i nomi, e cioè dove c'è il segno, il documento che dice una salvezza realizzata. Dio ha deciso, ha scritto il nome, quindi la personalità unica di ciascuno su quel libro, e quindi questa persona ormai appartiene al mistero di Dio, è ormai dalla parte della salvezza. sesta comunità, questa era la quinta, Sardi, sesta comunità è Filadelfia, sesta lettera. Filadelfia era una piccola città di modesta importanza, era a circa 40 km da Sardi, ed era stata fondata più o meno verso il 140 a.C. dal re Attalo II Filadelfo, appunto, che per umiltà gli aveva dato il suo nome. Quindi ecco il motivo di questo nome, Filadelfia. Lui si chiama Filadelfo, allora ecco che dà il nome alla città Filadelfia. E questa città era stata ricostruita dopo un terremoto da parte di Tiberio, ma era rimasta scarsamente popolata, proprio a motivo di questo terribile terremoto che l'aveva distrutta. Ora, alla chiesa di Filadelfia, il risorto si presenta in modo nuovo rispetto alle altre formule di introduzione, alle altre presentazioni, utilizzando titoli che non aveva ancora adoperato per ribadire la propria personalità, la propria identità. E addirittura qui siamo di fronte a dei titoli che davvero avvicinano il risorto a Dio, cioè sono usati solitamente per Dio. Egli si presenta come il Santo. Ora, questo titolo, per esempio il libro di Isaia, è Santo, 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 è il titolo dato a Dio, cioè colui che è totalmente separato dall'umanità, che è davvero tutt'altro, potremmo dire è il totalmente altro. Quindi l'attributo di Dio qui viene utilizzato dal risorto, che si presenta così, con le caratteristiche, col termine santo, che era usato appunto per Dio. Poi veritiero, questo aggettivo è tipicamente usato dal Vangelo di Giovanni per esprimere il compito di rivelare, di far conoscere appunto il mistero, e qualifica in fondo questa parola rivelatrice, ma è usato anche come attributo di Dio. La verità in greco si dice aletheia, che significa togliere il velo, cioè togliere qualcosa che copre, quindi vedere una cosa svelata vuol dire nella sua verità, nella sua, potremmo dire, in quello che è la sua essenza. Quindi qui il risorto ha ormai attributi divini, è il santo, è colui che appunto rivela il mistero di Dio. E poi vedete, il risorto dice di sé colui che ha la chiave di Davide. Ora, l'immagine riprende un oracolo del profeta Isaia, precisamente Isaia 22:22, dove si parlava dell'incarico, o meglio, se volete, dell'investitura di un nuovo ministro, e cioè questo ministro, questo personaggio che fa parte della corte di Davide, riceve la chiave, cioè riceve l'autorità. Mi pare che ancora adesso, quando c'è l'ingresso del parroco, si dà la chiave, giusto? Non si fa più? Va bene, una volta si faceva però, giusto? E non solo, ma per esempio in molte città l'offerta della chiave e della città è un modo per dire evidentemente l'autorità che si dà a una persona. E qui questo versetto di Isaia dice: gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide, se gli apre nessuno chiuderà, se gli chiude nessuno potrà aprire. E cioè, qui l'idea è questa: il risorto ha nelle sue mani un'autorità, un potere straordinario. Qual è questo potere? Ce lo ricorda il capitolo primo, le chiavi della morte. Cioè colui che addirittura ha una potenza sulla realtà della morte, su cui l'uomo evidentemente non può fare nulla. Ecco, il risorto ha le chiavi della morte, cioè domina questa realtà, l'ha vinta, l'ha sgominata. E certamente capite che il nome di Davide, chiave di Davide, fa riferimento al Messia, alla tradizione messianica. Per cui il Messia era pensato nella tradizione, aveva una certa tradizione, come discendente di Davide, come figlio di Davide, sicché questa chiave di Davide è la chiave del Messia. E ancora una volta è colui che riassume in sé e porta al massimo sviluppo tutta la storia della salvezza dell'Antico Testamento, che certamente aveva nella promessa fatta a Davide, e che i discendenti di Davide sarebbe stato il Messia, uno dei suoi diciamo filoni più importanti, proprio perché questa è la promessa messianica, ripresa ampiamente da tutto il Nuovo Testamento. Allora, vedete, qui il risorto è colui che è il punto di arrivo della storia della salvezza. È il punto culminante, apicale, l'apice di questa storia salvifica che ha nella promessa fatta a Davide l'inizio della corrente cosiddetta messianica, della promessa messianica. Non solo, ma realizza questo, cioè il Messia qui realizza addirittura la salvezza, ha pieni poteri, potremmo dire travolge ogni ostacolo, ha una potenza irresistibile. Quindi è davvero una presentazione molto solenne, in cui vedete in con tre parole, santo, veritiero, quello che è la chiave di Davide, si mostra come il Cristo risorto ormai è davvero all'apice della rivelazione di Dio, è colui addirittura che ha gli stessi attributi di Dio, è il santo, il veritiero, che rivela, che fa conoscere il mistero di Dio, e insieme è il punto di arrivo della promessa messianica. Ora, il giudizio sulla Chiesa di Filadelfia è un giudizio totalmente positivo. La Chiesa si è mantenuta pienamente fedele anche in un clima di persecuzione e di sofferenza. Quindi il punto di partenza è l'immensa possibilità che il Cristo risorto le ha donato, e insieme anche diciamo, la pochezza, l'irrilevanza sociale di questa comunità, che nonostante appunto fosse contrariata e fosse perseguitata, però è rimasta fedele al Signore. La sua forza, la forza di questa Chiesa, sta tutta nel rapporto costante con la parola di Dio e con la persona di Cristo. E cioè ciò che gli antichi profeti dicevano dei popoli pagani nei confronti di Gerusalemme, per esempio Isaia 60, verranno a te in atteggiamento umile di figlio i tuoi oppressori, ti si getteranno alle piante dei piedi, quanti ti disprezzeranno, ti chiameranno città del Signore, Sion del Santo di Israele. Ebbene, questi riferimenti alla città vengono qui applicati ad alcuni giudei che, vedete, vengono e si prostrano all'interno di questa comunità cristiana, cioè c'è stato un cambiamento di prospettiva. La situazione della Chiesa è descritta con le caratteristiche della comunità di Israele nella fase della ricostruzione dopo l'esilio, e cioè l'ingresso di alcuni giudei all'interno della comunità cristiana è il segno che si sta realizzando quel processo, quel progetto escatologico. Ormai anche coloro che erano fieramente contro Cristo si sono convertiti, fanno parte della comunità cristiana. Capite che per una comunità che diciamo di matrice giovannea, che ha sentito tutta la, qui devo dire una cosa, cioè il Vangelo di Giovanni, come anche quello di Matteo, è, forse l'ho detto una volta rispondendo a una domanda, mi pare, è profondamente segnato dal fatto che la comunità ebraica rifiuta coloro che credono in Gesù, li scomunica, li mette da parte, potremmo dire li rigetta. E quindi chiaramente questo crea una situazione, diciamo, un rapporto fra la Chiesa, che è fatta di persone che vengono dal giudaismo e anche di gente che non viene dal giudaismo, e la sinagoga, questo rapporto è profondamente conflittuale, faticoso, difficile. Ebbene, nel momento in cui alcuni che sono giudei vengono nella comunità e si inginocchiano, cioè riconoscono la divinità di Gesù e quindi si convertono e credono, questo è salutato come un grandissimo dono, come davvero l'avverarsi della profezia, come davvero un trionfo del Cristo risorto che ha toccato i loro cuori. Ecco, questa è la situazione che si vuole evocare, quindi totalmente positiva. Questa Chiesa perseverante, che vive anche questa grazia, nonostante tutto il bene che ha fatto, però è anche, diciamo, al limite delle sue forze. Cioè è un momento, diciamo, di grande fatica. E allora ecco che il risorto la conforta, le assicura una nuova prospettiva. Qui è indicata dall'immagine della porta, o nel versetto 8, ho aperto davanti a te una porta. Vedete, il simbolo della porta aperta evidentemente è collegato col simbolo delle chiavi, di cui avevo parlato prima, e indica la possibilità di crescere. Questa Chiesa, appunto, ha una porta che si spalanca, ha una possibilità di un futuro, ha di fronte a sé una promessa. Questa apertura è un dono divino. Il risorto ha fatto un dono, lo conserva e appunto lo porta a compimento. È il risorto che esercita un potere a favore del suo popolo per garantire la sua testimonianza, la sua missione, il suo annunzio. Il suo amore, l'amore del risorto, vigila sulla comunità, sulla Chiesa, così che anche questa fatica, questa prova che stanno vivendo sia attenuata. Qui vedete, è bellissimo il versetto 10, il gioco delle parole. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione. E l'esortazione è brevissima e corrisponde a un invito cordiale a perseverare nel bene. Quindi voi avete perseverato, io persevererò custodendo. Voi avete custodito, io custodirò. Vedete, una reciprocità. E mantenendo la sua fedeltà, questa Chiesa, versetto 11, custodirà, porterà la sua corona, cioè entrerà a far parte stabilmente della sfera divina. Questa colonna nel Tempio del mio Dio è proprio l'entrare ormai in comunione con Dio, far parte ormai del santuario, cioè della piena, diciamo, autorità, della piena signoria di Dio. E vedrà pienamente attuata in se stessa la salvezza. E questa salvezza di Cristo viene espressa, versetto 12, attraverso l'immagine del nome, il mio nome nuovo. Allora, vedete, la promessa qui evoca l'immagine della costruzione di Gerusalemme, del Tempio, ma tutto trasfigurato. Ormai non c'è più un Tempio. Non c'è più uno spazio sacro, è Gesù il Tempio di Dio e il cristiano è parte di questo Tempio, è una colonna di questo Tempio, è, potremmo dire, pietre vive, direbbe la lettera di Pietro, che costruiscono questo edificio, unito evidentemente con il Padre in un rapporto personale assolutamente nuovo. E proprio quest'ultima caratteristica insiste la lettera. Vedete, si parla di nuova Gerusalemme, di nuovo nome di Cristo. Questa novità è addirittura scritta sul vincitore stesso, diventa una colonna del nuovo tempio, e cioè il dono di una relazione rinnovata, potremmo dire davvero nuova, cioè nel senso di sconosciuta precedentemente, con addirittura col mistero di Dio. Quindi vedete qui, attraverso varie immagini, questa lettera alla Chiesa di Filadelfia, in fondo tutta positiva, ci dice una comunità che è resistita nonostante la persecuzione. Il riferimento abbiamo visto alla, appunto a Babilonia e quindi all'esilio, ma anche al resto, rende questa comunità una comunità esemplare e che proprio perché ha perseverato viene aiutata dal risorto nel momento della difficoltà, nel momento faticoso. Ora, questa lettera sesta, che è certamente positiva, fa un po' da spalla all'ultima lettera, che invece ha toni molto molto più duri. C'è la famosa immagine "ti vomiterò dalla mia bocca", che sicuramente non è fra le immagini più poetiche, ma è una delle immagini più famose dell'Apocalisse. Allora, anzitutto la comunità di Laodicea. Questa comunità cristiana abitava, dunque ci sono non so quante città che insomma pretendono di essere Laodicea della Bibbia e dell'Apocalisse. Insomma, difficile dire, ma molto probabilmente si tratta dell'attuale Lattakia, in Siria, dove i russi hanno una base. Avevano, non so perché lì il mistero cosa sta succedendo, e praticamente è sul fiume Lucos, quindi è una città importante quella. Ora, Tacito, negli annali, Tacito è uno scrittore latino, sapete, afferma che questa città era stata distrutta da un terremoto nel 60 d.C., ma era talmente ricca che si è risollevata con mezzi propri, senza che intervenisse l'erario romano. Cioè lo Stato, come ancora oggi, quando c'è un terremoto interviene ricostruendo, almeno. E lì invece questi erano talmente ricchi che hanno detto no, noi non abbiamo bisogno dei soldi di Roma, ci arrangiamo noi, praticamente come Brugheri sostanzialmente, cioè gente ricca che non ha bisogno, va bene. Quindi, e sono chiaramente una città molto ricca questa, poi vedremo perché. E questa città era, diciamo, famosa per tre cose. Anzitutto, prima cosa, era famosa per il commercio dei tessuti di lino. Quindi qui non è che si filasse, non è che si cardasse, ma si colorava il lino. Cioè il lino veniva dall'India e qui veniva tinto, quindi la tintura, sapete, è un'arte insomma pregevole, antica, e bisogna saperla fare. Secondo, sulle coste di questa città si estraevano dei molluschi che servivano, da cui si estraeva, cioè prendevano dei molluschi da cui si estraevano dei sieri che facevano dei medicamenti, e in particolare il medicamento più importante era il collirio, cioè chiaramente una medicina per curare gli occhi. E addirittura Galeno, sapete, grande medico dell'antichità, conosce un collirio prodotto a Laodicea, e addirittura anche lui conosce un medicamento che serviva per guarire il male delle orecchie. Non capiamo bene a cosa si riferisce, ma in ogni caso sapevano produrre medicine, quindi avevano farmacie con cui si costruivano, si componevano queste medicine. E anche Paolo, nella lettera ai Colossesi, quella che stavo leggendo prima, che non era stato un caso, appunto, parla di Laodicea in 4:16. C'è un'altra cosa: in questa città c'erano ottimi orafi, e capite che gli orafi non hanno come clienti i pezzenti, ma solitamente le persone di un certo valore, cioè ricche, ovvio. Chi compra l'oro solitamente è persona che può spendere, che può permettersi dei lussi. Quindi, appunto, tessuti di lino, medicamenti, in particolare il collirio, terzo, oro. Allora, queste tre annotazioni sono importanti perché è una città così ricca che riesce a risollevarsi da un terremoto, che ha una tradizione di lavorazione dell'oro, che conosce appunto l'arte di tingere i tessuti, in particolare il lino, tessuto notoriamente molto fine, molto fresco per l'estate, e appunto anche che ha l'arte medica, cioè di confezionare delle medicine, sono importanti per capire il discorso qui totalmente ironico del risorto. Come si presenta il risorto? Il Cristo risorto si presenta per mezzo di tre titoli. Uno, testimone degno di fede e veritiero, era già comparso, capitolo 2, anche nel capitolo versetto 7. Gli altri due, invece, Amen e il principio della creazione di Dio, sono nuovi. Cerchiamo appunto di riguardarli, sia quelli che abbiamo già visto, sia quelli nuovi. Anzitutto, primo titolo, testimone degno di fede. Qualche magari Bibbia vecchia traduce fedele, però fedele non è, insomma, non è giusta come traduzione, perché qui è proprio epistos, è proprio l'aggettivo verbale, degno di fede. E questo aggettivo degno di fede dice che, insomma, questo è un termine molto amato dal Vangelo di Giovanni, dalla tradizione giovannea, che il Cristo è colui che appunto rivela il mistero di Dio, è il testimone per eccellenza del mistero di Dio, quindi degno di fede. E poi appunto, come si è già detto, il Cristo rivelatore del mistero di Dio continua, ormai glorioso, ad essere un garante delle promesse di Dio, in questo senso veritiero, ma anche, vedete, accreditato nei confronti di Dio, cioè Dio l'ha accreditato attraverso la risurrezione. Quindi potremmo dire, questo degno di fede davvero esprime tutta una serie di elementi che dicono che ormai è colui che sta alla destra del Padre, che Dio ha mandato perché rivelasse il suo mistero, che è stato accreditato da lui attraverso la resurrezione, cioè nasconde, intende, vuole intendere tante realtà questo titolo. Poi veritiero, sappiamo, riguarda il suo compito di rivelatore nei confronti dell'umanità, colui che ha detto agli uomini la verità di Dio. Quindi potremmo dire, da una parte, vedete, il radicamento teologico di Gesù è colui che sta totalmente dalla parte di Dio, ma insieme anche colui che rivela agli uomini, quindi a chi ha, diciamo, un radicamento di Dio, ma insieme anche una apertura nei confronti degli uomini, colui che manifesta il mistero agli uomini. E qui l'aspetto è totalmente antropologico. Però qui si usa anche un termine che noi usiamo ancora nella liturgia, Amen. Questo titolo è veramente originale. Perché? Perché da una parte Amen è una parola che appunto noi ancora usiamo nella preghiera, che viene dal verbo aman, che significa stare saldo, stare in piedi, stare dritto, e dice la solidità di Dio anzitutto, ma anche la fede. E forse qui dipende da un testo profetico, Isaia 65,16, dove Dio viene chiamato così, letteralmente Dio Amen. Dio si dà questa definizione, Dio Amen. Però qui vedete, questa idea del Dio Amen, del Dio che sta stabile, del Dio che non crolla, che non vacilla, è applicata al Cristo risorto, per presentarlo come il fondamento della comunità cristiana, come il compimento delle promesse di Dio. Quindi il risorto, potremmo dire, è il basamento, il fondamento su cui si costruisce, su cui si erge la comunità cristiana. E infine l'ultimo titolo, il principio della creazione di Dio. Cioè, qui addirittura, qui è molto ardito, perché, se voi ricordate, la Genesi come inizia? In principio Dio creò il cielo e la terra. Qui vedete si rilegge quell'inizio della Bibbia, della Genesi, di tutta la Bibbia, ormai in senso totalmente cristologico, cioè ci dice qual è il principio, cioè il criterio con cui Dio ha fatto il mondo. Non è semplicemente una questione di tempo all'inizio, ma c'è un criterio con cui Dio ha fatto il mondo. Sì, quel criterio è Cristo risorto. Cioè l'origine sta lì, è in lui che è stata fatta la realtà. Questo titolo, il principio della creazione di Dio, è indubbiamente un titolo molto alto che unisce, che assomiglia a questa espressione, per esempio la lettera ai Colossesi, in cui sì, Paolo dice, 1:15, egli, cioè il Cristo, il risorto, è il primogenito di tutta la creazione. E avvicina indubbiamente a quel passo dei Proverbi in cui la sapienza era quella realtà con cui Dio faceva il mondo, faceva appunto la sua realtà. Ebbene, questo principio è lui, è il risorto, quasi a dire si comprende che la realtà addirittura del mondo, cioè la creazione della terra, ha il suo senso, la sua scaturigine esattamente da colui che è da sempre il figlio, che è in comunione col padre, e da lì viene la realtà. La realtà è fatta in Cristo, è creata in Cristo. Quindi certamente è qualcosa che dice la stabilità di Gesù, colui che è degno di fede, il principio dell'azione creatrice di Dio nell'opera cosmica è ancora una volta il risorto, è in lui che la realtà è stata fatta. Quindi una presentazione davvero molto solenne. Dopo questa presentazione, il giudizio sulla Chiesa. E il giudizio, come ho già anticipato, è molto duro. Perché qui, se prima era totalmente positivo, nella lettera alla Chiesa di Filadelfia, nella lettera alla Chiesa di Laodicea è totalmente negativo. Perché? Perché la Chiesa di Laodicea è una comunità mediocre, è incoerente e indecisa, sono pavidi. I cristiani non sono né impegnati, caldi, né disinteressati, freddi. Una orgogliosa ed erronea coscienza di sé non permette a questa Chiesa di comprendere la sua reale miseria. E infatti la valutazione che il risorto fa di questa comunità è proprio basata su questo, sulla contrapposizione fra l'autocoscienza della Chiesa di Laodicea, quello che loro pensano di sé, e quello che il Cristo dice di loro. Essi credono di essere ricchi, di non avere bisogno di nulla. Versetto 17. Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. In realtà, stando alle parole del risorto, questa chiesa è una comunità di infelici, di miserabili. Ma tu non sai, versetto 17, sempre, di essere un infelice, un miserabile, un pitocco, cieco e nudo. Pesante come espressione. Vedete, infelice e miserabile, questo è il senso morale. Ma poi gli altri tre, pitocco, povero se è tradotto, ma sarebbe pitocos, cieco e nudo, richiamano una situazione concreta e qui usate chiaramente in senso ironico. Questa gente ha soldi, non ha problemi economici, eppure di fronte agli occhi del risorto sono dei poveretti. Cioè il risorto esorta attraverso questa parola veramente spada sguainata ad un cambiamento. Ma proprio in questa esortazione sta la forte ironia, che è tutta basata, ricordate quello che ho detto prima, tutta basata sul sottile gioco fra le caratteristiche, diciamo, sociali di questa città, l'avere oro, produrre collirio e l'avere, produrre appunto lino che è tinto, e quanto il risorto dice. La ricchezza, il lino e il collirio vengono, diciamo, ribaltati, vengono davvero ripresi dal risorto per dare indicazioni. Allora, vedete, cerchiamo di analizzare quali sono le indicazioni che dai al risorto. Il primo è questo: ti consiglio di comprare oro purificato a loro che vendevano l'oro. Che cos'è questo oro? È l'autentica relazione con Dio, è l'amore fervente, è appunto l'oro. Spesso nella scrittura è la parola di Dio, più preziosa dell'oro, cioè diventa la pietra di paragone per parlare della parola. Quindi prima cosa è un'autentica relazione con Dio, una relazione piena d'amore, nuova. Secondo, le vesti bianche, coloro che hanno il lino, le vesti bianche, cioè una nuova dignità, la partecipazione al mistero della resurrezione. Nella tradizione liturgica è rimasto che il battezzato, che sia bambino sia adulto, viene rivestito in una veste bianca, a dire la sua dignità. E qui vedete, le vesti bianche esprimono una nuova dignità, la partecipazione alla resurrezione. Bianco è il colore della luce, è il colore di Dio, lo sappiamo, quindi una dignità ritrovata. E poi il collirio, cioè l'intelligenza spirituale, una nuova capacità di comprendere. Vedete? C'è una ritorsione ironica dei simboli. Quelle che erano le caratteristiche della città vengono appunto ribadite, riutilizzate dal risorto, che letteralmente, scusate l'espressione, sbatte in faccia questa gente la loro verità. Voi dovete ritrovare l'oro, insomma, l'abito bianco e il collirio, cioè una nuova comprensione. Cioè il risorto si propone di dare a questa chiesa ciò che ella possiede, ma su un altro piano. Non quello della ricchezza materiale, ma della ricchezza spirituale. E qui sta l'ironia, che appunto le caratteristiche sociali di questa città diventano i segni di quanto la Chiesa deve cercare di possedere di nuovo. Non come un possesso, non come un avere, ma come un dono del risorto. Cioè, in definitiva, nella relazione con il Signore. E allora questa comunità è invitata ad accorgersi della propria relazione deficitaria con Dio. Deve capire la propria povertà interiore. È condotta a mettere a fuoco la propria mancanza di lucidità spirituale, la propria dignità persa, evidentemente, nel peccato. Ma il risorto non si accontenta di rimproverare. Qui ha delle parole che sono di una dolcezza unica. Perché? Vedete che si impegna nell'educazione di questa comunità perché la ama. Quindi da una parte la comunità deve accogliere l'intervento del risorto, e però vedete, se nella Chiesa, nella lettera a Filadelfia, versetto 11, si diceva «vengo presto», qui si aggiunge qualcosa di più, e cioè un tono, potremmo dire, molto molto più personale, perché appunto versetto 19 dice: io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. E cioè è l'idea di una correzione del padre che ama il figlio. Teniamo conto di una cosa, è che nella pedagogia antica il buon padre è colui che bastona il figlio, che gli fa assaggiare proprio la verga, non per scorticarlo evidentemente, ma insomma, però che interviene. Noi abbiamo un'idea diversa oggi. Quindi l'idea di una punizione è è il segno di un padre che ci tiene a che il figlio cresca bene e che nella loro concezione il ragazzo, proprio perché non è ancora uomo maturo che sa dominarsi, ha bisogno anche di qualche lezione, di qualche scappellotto, di cui fra l'altro non siamo mai morti nessuno prendendoli, credo, ma comunque questo è un altro problema. Allora, credo che qui davvero, vedete, se noi ritorniamo a questa concezione, ci rendiamo conto che qui questo verbo educare è proprio il segno del contatto, della relazione fra il discepolo e il maestro. Gesù qui è il maestro che educa, è il padre che cresce il figlio. Il risorto non intende anzitutto rimproverare, ma educare e quindi far crescere, e quindi esprime in questo il suo amore. E questa promessa evolve in un'immagine appunto molto molto bella, nel versetto 20. Sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Vedete? È l'immagine del cantico. Sto alla porta e busso. Cantico 5. È l'amato che cerca l'amata, che attende la sua amata. L'apertura della porta è la rimozione dell'ostacolo per realizzare questo banchetto, questa cena, questa comunione. Il cenare esprime chiaramente una comunione intensa, ma qui si sente l'Eucaristia, cioè la cena del Signore. Quel segno, quel banchetto messianico che dice ormai la comunione piena. Ecco, chi è colui che sta vincendo? Non colui che ha già vinto, ma colui che ancora combatte. A costui è donato di sedere in trono. Potremmo dire è una nuova e altissima dignità. Il finale richiama, ancora una volta, alcuni detti di Gesù, dove chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, cioè si chiede di comprendere questo messaggio. Allora, permettetemi ancora qualche minuto. Vedete, abbiamo letto, direi con una certa attenzione, le sette lettere. Noi ci rendiamo conto che l'insieme delle lettere esprime anzitutto un'esperienza ecclesiale del Cristo risorto. Cioè, la Chiesa, non dimentichiamo che Giovanni qui parla nel giorno del Signore, nella domenica, alle comunità che sono riunite, lui che è nell'isola di Patmos, quindi in esilio, ebbene, alle comunità riunite nel giorno del Signore per la celebrazione liturgica, queste comunità fanno l'esperienza viva del Signore e il Signore le interpreta, il Signore appunto le interpella e fa sentire le sue esigenze. Vuole purificarle, vuole convertirle, vuole che queste comunità riprendano una vita, riprendano la vitalità. E come abbiamo visto, certamente i vari simboli utilizzati, le allusioni all'Antico Testamento e così via, sono modi per parlare a queste comunità. In particolare, io credo che questa ultima lettera, la lettera alla Chiesa di Laodicea, può diventare indubbiamente uno specchio prezioso. Perché? Perché capite che qui i tre simboli, l'oro, il lino e il collirio, indubbiamente sono di una grandissima attualità. L'oro, dicevamo, è l'autentica relazione con Dio, è l'amore fervente, ma è anche la parola di Dio. E quindi mostra come il tesoro prezioso è questo contatto con la parola che arricchisce in continuazione, che permette di arricchirsi proprio perché è un contatto col mistero stesso di Dio. Ascoltando la parola noi facciamo la viva esperienza di ascoltare la voce del Signore che parla, l'esperienza del roveto ardente. Quindi siamo raggiunti ancora dalla grazia della rivelazione. Questo senso davvero è questo segno dell'oro, questo simbolo dell'oro, ci dice qualcosa che non smette di arricchire la vita della comunità nel momento in cui è accolta questa parola. Il secondo simbolo sono le vesti. E abbiamo visto il segno della dignità, la partecipazione al mistero della resurrezione. Potremmo dire, capite che qui si dice, chi vive da risorto, chi vive con le vesti bianche, mostra la sua bellezza, il suo candore, la testimonianza che dona è la testimonianza di una vita bella, di una vita riuscita. Quindi, di una vita che ha senso, che ha speranza, che è abitata dalla gioia, proprio perché, ancora una volta, ha quella relazione con il Cristo risorto. E infine il collirio, cioè l'intelligenza spirituale, il discernimento, la capacità di comprendere. Discernere significa interrogarsi, non dare per scontato le cose, chiedersi il senso di quello che noi facciamo, mettere in dubbio anche cose che magari sono da sempre quasi ritenute normali. Però questo permette di, appunto, convertirsi. Vedete, le lettere dell'Apocalisse sono di una grandissima attualità. Da una parte ci permettono di sperimentare questa presenza parlante, vivificante del Cristo risorto, dall'altra parte non hanno timore di chiamare i peccati col loro nome, ma insieme dicono anche una strada per ritrovare la vitalità dell'esperienza cristiana. Ecco, abbiamo visto il primo settenario, queste sono le lettere, e poi andremo avanti, capitoli 4 e 5 e così via, vedendo come procede questo libro. Grazie dell'attenzione, la parola adesso a voi.